Capitolo 3. Lo specchio infranto. La tensione nella casa era diventata una vibrazione costante, simile a quella di un cavo d'acciaio teso fino al punto di rottura. Zeno aveva iniziato a blindare non solo i conti, ma anche le porte. Ogni spesa, anche la più insignificante, richiedeva una sua udienza. Godeva nel vedere i fratelli chiedere, convinto che la loro dipendenza economica fosse l'unica garanzia della sua importanza. Una sera, Clara portò a casa un libro di filosofia e un vecchio set di acquarelli regalatole da un amico. Zeno, vedendoli sul tavolo, esplose in una risata amara, quella tipica arroganza che usa il disprezzo per coprire l'ignoranza. «Cianfrusaglie, tempo perso», sentenziò Zeno, sfiorando i tubetti di colore con disgusto. «Queste cose non producono valore, non pagano le tasse. Siete dei parassiti che sognano a spese del mio sudore». Ma Clara non abbassò lo sguardo. «Il tuo valore, Zeno, è un'illusione. Guardati, hai i conti pieni e gli occhi spenti. Sei così spaventato dal mondo che hai trasformato questa casa in una banca, ma ti sei dimenticato di viverci». L'attacco colpì nel segno. Zeno, ferito nella sua insicurezza cronica, fece l'unica cosa che il sistema gli aveva insegnato: discriminare per punire. Dichiarò che da quel giorno le razioni di cibo sarebbero state ridotte e che avrebbero dovuto meritarsi ogni centesimo dimostrando produttività. Pensava di piegarli, di indurli alla stessa ansia monetaria che divorava lui. Invece accadde l'opposto. Quella notte i tre fratelli si riunirono nella camera di Samuele, al buio per non consumare la corrente che Zeno razionava con fanatismo. Fu lì che il legame si saldò. Invece di litigare per le briciole concesse dal maggiore, iniziarono a dividere quel poco che avevano con una naturalezza che Zeno non avrebbe mai compreso. «Lui pensa che il potere sia nei soldi che tiene sotto chiave», sussurrò Pietro. «Ma il potere è nel fatto che noi non li vogliamo più. Lui è il sistema, ci offre paura in cambio di obbedienza. Se smettiamo di avere paura, lui non ha più nulla». Cominciarono a capire che la loro povertà era la loro forza. Non avendo nulla da perdere, erano gli unici a essere davvero liberi. La figura di Zeno, con le sue grida e i suoi calcoli continui, appariva loro non più come un tiranno, ma come un malato terminale di una malattia chiamata materia. In quel silenzio presero una decisione radicale. Non avrebbero più cercato di convincere Zeno a cambiare. Avrebbero mostrato al mondo e a loro stessi che si può esistere e fiorire al di fuori della sua schiavitù. Capitolo 4. Il peso dell'ombra. La convivenza era diventata un teatro dell'assurdo. Zeno camminava per i corridoi come un fantasma inquieto, perseguitato da cifre che solo lui vedeva scritte sui muri. La sua salute fisica stava cedendo sotto il peso di una mente che non conosceva tregua. Soffriva di emicranie lancinanti e un tremore costante alle mani rendeva difficile persino firmare quegli assegni che erano la sua unica ragione di vita. Il sistema, che lo aveva eletto vincente per il suo patrimonio, lo stava in realtà consumando come una candela. Era il paradosso della modernità. Più accumulava potere materiale, più perdeva il controllo sulle proprie funzioni vitali. Non dormiva più. Passava le notti a controllare i sistemi di allarme e l'andamento delle borse, convinto che il mondo intero stesse complottando per riportarlo alla povertà di un tempo. Un pomeriggio Samuele lo trovò in cucina mentre fissava un bicchiere d'acqua, incapace di berlo per paura di consumare troppo. «Zeno, stai male? Hai bisogno di aiuto?» gli disse il fratello con autentica pietà. «L'unico aiuto è il capitale!» urlò Zeno, ma la sua voce era un filo sottile che si spezzava. In quel momento il contrasto era evidente. I fratelli, pur con le tasche vuote, avevano pelle luminosa e passi leggeri. Zeno, il proprietario di tutto, appariva come un uomo al termine di una lunga e inutile guerra contro se stesso.